riprendiamo il nostro percorso. Il testo di oggi è un testo, forse l'unico di tutto il percorso, un pochetto ingarbugliato, proprio per il tipo di testo biblico che è, un testo dalla lettera agli ebrei. Non so più se sapete o meno qualcosa sulla lettera agli ebrei, ma comunque la lettera agli ebrei è una lettera che è stata a lungo attribuita a San Paolo, mentre ormai la critica contemporanea non la attribuisce più a San Paolo, ma per non far torto l'hanno lasciata attaccata come ultima del corpo paolino, oppure prima del non corpo paolino, quindi l'hanno lasciata nello stesso posto. È sicuramente una lettera, appunto, come dice il titolo, che ha come preoccupazione di reinterpretare l'esperienza cristiana alla luce dentro l'esperienza ebraica, cioè utilizzando le categorie dell'esperienza ebraica. Poi grandi discussioni tra i commentatori se sia perché è rivolta degli ebrei o se sia per, come espediente letterario, rivolta ad altri per far sapere in che relazione sta ebraismo e cristianesimo, eccetera, problemi che si potrebbero anche studiare sui commentari ritrovati, ma di per sé rispetto alla nostra riflessione non immediatamente interessanti. Quello che per noi è interessante è tenere presente che questa lettera usa in linguaggio, immagini, punti di riferimento tipici del mondo ebraico, dunque parla di sacrificio, di sommo sacerdote, di tempio, di tenda, cioè utilizza i luoghi della esperienza della religione ebraica, dandoli abbastanza per scontati, il che per noi non sempre è così immediato, cioè sappiamo magari che cosa vuol dire sommo sacerdote, ma non è così immediato capire tutto il mondo, come dire, la risonanza che quella parola lì faceva scattare nella testa, no? Se noi diciamo, che ne so, langhe, no? Per noi è assolutamente immediato non solo che cosa sono, no? Ma i colori dell'autunno delle langhe, i vigneti, il cibo, cioè tutta una serie di cose che vengono attaccate a questa parola. Per uno che sta in Scandinavia, che ha studiato la geografia dell'Italia, la parola langhe significa zona collinare del sud del Piemonte, punto. No, non c'ha affetti, colori, sapori, spessori, profumi, no? Poi per molti di noi probabilmente a questo si aggiunge l'esperienza biografica, no? È molto facile che da bambini siamo andati con i nostri genitori in giro per le langhe perché stanno qui a due passi e così via. Dunque questa parola, oltre a portarsi dietro un significato pieno, si porta anche dietro un significato biografico, che è diverso per ciascuno di noi a seconda di se ha odiato le domeniche d'autunno seduto dietro in macchina a gironzolare per le langhe o se ha un ricordo magico e fantastico. Dunque per alcuni di noi sarà un ricordo amaro e per altri un ricordo da paese delle favole, no? Tutto questo per uno che sui libri di geografia ha studiato le langhe non c'è né una pienezza né una biografia in genere su questo. Riesco a spiegarmi? Allora, quando qua si dice sommo sacerdote, no? Noi tutti più o meno sappiamo di che si trattava, se non altro perché c'è nel racconto della passione di Gesù, il sommo sacerdote, Anna, Caifa, bla bla bla, l'autorità ebraica. Ma certo per la nostra esperienza non ha né spessore né sapore, no? Se uno dice parroco, a noi ci vengono in mente tante cose, delle tipologie precise, delle litigate precise, cioè ci viene in mente, no, come avremmo voluto che uno facesse il parroco, come invece lo faceva, e un altro, non sappiamo solo, forse non sappiamo nemmeno la definizione giuridica, ma sappiamo molto di più, cioè sappiamo delle altre cose quotidiane rispetto a quella. Allora, questa lettera per noi ogni tanto ha la difficoltà che anche laddove capiamo le parole, fatichiamo a capire il mondo che quelle parole si tirano dietro. E dunque ci sembra una roba un po' astratta, un po' teorica, eccetera. Comunque, detto tutto ciò, non, come al solito noi non facciamo l'esegesi di un testo, no? Non ci interessa l'aspetto strettamente culturale, di andare a sezionare, tra l'altro la lettera agli ebrei dal punto di vista della storia del testo è un testo molto complicato, è un testo che ha avuto manoscritti molto diversi, con grandi discussioni, eh? Ok, per noi questo non è rilevante in questo momento, noi recepiamo il testo cosiddetto canonico, cioè il testo che la Conferenza Episcopale Italiana adotta per questa lettera, e rimaniamo lì senza entrare nel resto dei problemi. L'ultima volta avevamo parlato, se ricordate, con il brano di Matteo 9 del paralitico, del potere di perdonare i peccati. Il titolo dell'altra volta era Poteri visibili e poteri invisibili, e avevamo detto che con quel testo cominciavamo a entrare nel mistero cristiano, cioè dopo aver fatto una descrizione un po' fenomenologica, antropologica di quello che accade con il potere, no? Cioè della sapienza della Bibbia che ci dice come gli esseri umani in profondità, non solo a livello esterno, ma secondo le dinamiche del loro cuore funzionano un po' rispetto a questo tema del potere. Avevamo detto col testo di Matteo entriamo in un'altra logica, no? Che è quella della novità di Cristo, no? Perché crediate che Dio ha il potere di perdonare i peccati? No? Io ti dico, alzati e cammina, ricordate, no? Questa. E avevamo visto come si concludeva con quell'espressione curiosa che avevamo sottolineato. Furono presi da grande timore nel vedere quale potere Dio aveva dato agli uomini. Questo era l'ultimo versetto del testo dell'altra volta, dunque un tema di paura, e questa faccenda che Gesù agisce in modo potente, e fin qui va bene, ci torna anche con le omelie e il catechismo, cioè no, abbiamo questa idea un po' di Gesù Goldrake che fa zot e succedono delle cose, dice vabbè era Dio, dunque funziona, no? Ma il testo lì diceva, erano presi da timore vedendo quale potere Dio aveva dato agli uomini, no? Ricordate, eravamo rimasti più o meno in sospeso su questa faccenda. E gli altri due temi che erano un po' venuti fuori la volta scorsa erano la questione del fare nuovi, no? del rendere un'altra cosa, il potere di rendere nuovi, il perdono dei peccati, no? Tutto il discorso che avevamo fatto l'altra volta sul potere di perdonare i peccati, il rendere nuovi, l'annullare una realtà, se volete, il grande mito mai raggiunto dall'umanità del tornare indietro nel tempo, no? Una cosa che è accaduta non è cancellabile, no? Il perdono dei peccati secondo la scrittura è proprio la cancellazione del dato di realtà. Il fare nuovi, questa espressione che si dice sempre, noi ne abbiamo una percezione in genere un po' edulcorata, no? Perché ci pare che Dio perdoni i peccati nello stesso senso in cui uno ti ha fatto un'offesa e tu lo perdoni, no? Dove lo perdoni vuol dire l'offesa c'è stata, io ci sono stato male, anzi se ci penso bene c'ho ancora lì qualcosa che mi gira, però siccome sono buonissimo non ti porto rancore, no? Il perdono di Dio invece è di un'altra qualità, no? Dicevamo l'altra volta, è un perdono che azzera la realtà, fa nuovi, no? Rende la possibilità di stare come se ciò che è accaduto non fosse mai accaduto, no? E l'altra cosa che dicevamo è che questo potere viene d'altrove, no? Ricordate, perché crediate, no? Ciò che non si vede, che ho il potere di perdonare i peccati. Io ti dico, no? Cioè è un segno di qualcosa che viene d'altrove, no? Allora, queste erano un po' le tre questioni che avevamo tirato in ballo intorno a questa novità cristiana, la novità nel modo in cui Gesù abita il tema del potere, eh? Cioè non voglio dire la novità cristiana sul potere come se fosse un tema etico, no? In cui Gesù dice adesso vi spiego, i cristiani quanto al potere devono fare così, così e così. Non è questo, no? La Bibbia non funziona mai così, non è un trattato, no? Ma quello che la Bibbia ci dice, ce lo dice vedendo come Gesù nel suo assumere l'umanità, ma in quanto pienamente figlio obbediente del Padre, si muove rispetto ad alcuni temi, no? Allora bisogna scrutarlo, scrutare il modo in cui lui gestisce, tra virgolette, la sua propria umanità, no? E questo può essere per noi la traccia di come conformarci a Lui, di come diventare più simili a Lui. Allora, quindi non tanto la riflessione cristiana sul tema del potere, ma la riflessione cristiana su come Gesù si muove dentro le dinamiche di potere. Ok? Allora, il testo di oggi sta esattamente qui, in questo nucleo qui, no? Cioè, l'autore di questa lettera, dopo la morte e la resurrezione di Gesù, dopo la fine della sua sorte terrena, Gesù è asceso al cielo, non è più lì, non è a portata di mano, non è più sotto il regime dell'ambiguità dei segni, dunque guarisce la paralisi o perdona i peccati o cosa diavolo fa, no? Non è più sotto questo regime, Gesù è asceso nella gloria del Padre, eh? L'autore della lettera, dopo tutto questo, riflette su cosa ha fatto Gesù, cioè fa la stessa cosa che stiamo facendo noi, eh? E spiega nella lettera tante cose, noi ne pigliamo un pezzo solo, ma tante cose su come Gesù si è mosso rispetto alla vita, alla salvezza, al Padre, eh? E noi prendiamo il pezzo che ci interessa, eh? Quindi noi siamo esattamente nello stesso punto in cui si pone l'autore della lettera, con la differenza che secondo la tradizione questo autore è ispirato, dunque scrive qualcosa che non è solo la sua opinione, come noi possiamo avere la nostra, ma attraverso cui Dio stesso ci parla. Ci siamo? Eh? Allora, dicevo prima, Gesù seduto nella gloria del Padre, asceso in cielo, qua ci andrebbe un'altra grossa riflessione, non so se abbiamo mai riflettuto su questo tema dell'ascensione, no? Perché il tema dell'ascensione sembra spesso una specie di idea di come si parte senza pagare il biglietto del treno, no? Cioè non avendo bisogno di un mezzo di trasporto come tutti quegli altri, quello se ne va, fium, no? E in realtà la contrapposizione, no, che è molto forte nelle scritture tra la vita terrena di Gesù e la sua ascensione, no, il rimanere, guardare verso l'alto, dove se n'è andato, eccetera, eccetera, è proprio il tema di come Gesù, che è sceso dai cieli, nell'incarnazione, nel Natale, ascende al cielo, cioè Gesù sta un tempo, che è la sua vita, sotto il regime dell'ambiguità dei segni, dell'ambiguità della storia, dell'ambiguità della carne. Ma prima e dopo sta nella gloria, cioè non c'è ambiguità in lui, è nella limpidezza, nella luce di Dio, no? E quando si dice che Gesù assume la nostra carne, quello che si dice è, e ne abbiamo parlato molto nei prime tre o quattro lezioni, assume il peso dell'ambiguità della carne, no? E dunque si muove e vive sotto il segno dell'ambiguità. Ricordate, si può dire di lui, voi chi dite che io sia, la gente chi dice che io sia, ma non è costui figlio di Giuseppe, eccetera. L'ascensione è invece che Gesù torna nella gloria del Padre, nella pienezza della manifestazione divina senza ambiguità. Allora, il testo di oggi sta in questo luogo qui, dove un autore rilegge con le categorie, gli esempi, le figure, le immagini della fede del popolo ebraico, il percorso di Gesù, e come noi cerca di capirne il profilo, non tanto dire come si è comportato, come se fossimo dei bambini eternamente, no? In cui dici, Gesù a quello lì che sulla croce lo insultava ha perdonato, sì certo, no? Non tutte le volte che qualcuno ci insulta per noi è così automatico perdonare, sarebbe meglio di sì, ok? Ma detto questo, non è che uno non perdona perché è un brutto cattivo, no? Uno non perdona perché, in modo molto più complesso ahimè, non ha coltivato in sé, no? Un'attitudine grande di perdono, no? Non siamo dei bambini che possiamo dire non lo faccio più, no? Perché uno può dire non lo faccio più, poi lo fa sempre se si limita a dire non lo faccio più, no? Allora quello che c'è da cogliere di Gesù è il profilo proprio di come lui si muove rispetto al suo rapporto con Dio, con gli altri, con se stesso, con le cose, eccetera, e questo ricostruire per avere una direzione. Allora, leggo il testo, cerco di leggerlo ad agio perché appunto è un testo non banalissimo e non narrativo, non c'è una storia, quindi è meno facile da seguire. Dice così: Ed era ben giusto, il capitolo 2, versetto 10, ed era ben giusto che colui per il quale dal quale sono tutte le cose, volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo che li ha guidati alla salvezza. Rileggo la stessa frase, poi le commenteremo. Ed era ben giusto che colui, che sarebbe Dio Padre, per il quale e dal quale sono tutte le cose, volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo che li ha guidati alla salvezza. Infatti, colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti dalla stessa origine. Per questo non si vergogna di chiamarli fratelli, dicendo, qui è una citazione da un salmo, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò le tue lodi. E ancora, una citazione da Isaia, io metterò la mia fiducia in lui. E inoltre, ed è un'altra citazione da Isaia, eccoci io e i figli che Dio mi ha dato. Poiché dunque i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche egli ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli per diventare un sommo sacerdote, misericordioso e fedele nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova ed aver sofferto personalmente, è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Allora, il testo non è banalissimo da seguire, ma vedrete che con un po' di pazienza ne veniamo a capo, ed è anche molto bello, molto proprio denso, no? Innanzitutto c'è questo primo versetto, quello che ho letto due volte, che adesso poi rileggo, che è veramente illuminante nel nostro percorso, secondo me. Dice, ed è ben giusto, è proprio una cosa davvero giusta, è proprio bene così, che colui per il quale dal quale sono tutte le cose, volendo portare molti figli alla gloria, rendesse perfetto mediante la sofferenza il capo che li ha guidati alla salvezza. Allora, cosa dice? Dice, Dio Padre, che è colui dal quale e in quale tutte le cose sono, dunque mette Dio al suo posto, come dire, Dio fa Dio, è ben giusto che questo Dio, che fa Dio di mestiere, che non ha un'altra cosa da fare, attenzione, è importante questo, per esempio, che non è un Dio che si impiccia delle faccende umane, che è geloso di questo, di quello, che è invidioso, che preferisce che gli uomini siano così piuttosto che cos'ha, cioè quando si dice Dio dal quale e nel quale tutte le cose sono, non è una definizione di ordine filosofico di cui uno dice, ah sì, certo, no? Dio creatore e signore del cielo e della terra, va bene, chi se ne frega. Quello che qui si sta dicendo, per dire il sapore personale, è un Dio non come tutte quelle divinità, Canaanè, i Baal, tutti quelli del circondario, che sono delle caricature di uomini un po' più potenti e che dunque sono pieni di invidie, bisticci, litigi, quello sposa quell'altra e poi quell'altro fa quella roba e poi quello gli porta via questo sapere, quell'altro sapere. Stiamo parlando di un altro tipo di Dio, stiamo parlando di un Dio che è una spanna più su, che è un'altra categoria, questo vuol dire. Allora, questo Dio che è un'altra categoria, cioè che è una spanna più su, dall'ambiguità e dalla fatica di discernere degli uomini, volendo portare molti figli alla gloria, vi dico una cosa che non c'entra con la lettera, ma per noi è chiara. Se voi pensate che c'è tutta un'insistenza nella liturgia, eccetera, e anche noi l'avremmo detto 2000 volte, nel definire Gesù l'unigenito, e subito dopo, credo che non l'abbiamo mai realizzato, anche nel credo, eccetera, si dice primo di molti fratelli, e uno dice, momento, se è unigenito non è primo di molti fratelli, se c'ha molti fratelli non è unigenito, mettetevi d'accordo con voi stessi, eh? Invece c'è questo grande mistero in Cristo, no? Lui è l'unigenito del Padre. Ma Dio ha un desiderio di portare molti figli nella gloria, come è asceso Gesù nella gloria. Cioè, tradotto, di suo, di diventare simile a Dio, gli veniva bene solo Gesù Cristo, che essendo unigenito figlio del Padre, non c'aveva problema, era già così. Ma il desiderio di Dio è che molti figli, che di loro, non essendo figli direttamente di Dio, non gli verrebbe di ascendere nella gloria, siano però portati lì a diventare, diciamo prima, ascendere alla gloria e uscire dall'ambiguità, no? Dall'incertezza e dalla necessità di discernimento, no? Portati alla gloria non vuol dire portati in spalla e festeggiati come gli imperatori romani. Portati alla gloria vuol dire portati nella pienezza della Shekinah, della luce di Dio, della presenza, no? Del fatto che uno dice, ah, ecco, era così. Tu guarda, ho penato tanto per capire com'era sta roba, era così. Di tutte quelle questioni che non sono tanto questioni di testa, no? Poi certo ogni tanto hanno anche il nome di questioni di testa, ma che nella nostra vita sono invece più che altro questi rovelli di dietro la testa, no? Cioè che uno non saprebbe spiegarli come una frase colta, elegante, infatti in genere uno non ne parla, no? Ma che sono quelle robe che non ti tornano, no? Della tua vita, della vita altrui, di quelle a cui vuoi bene, no? E che girano, no? Che stanno lì e che forse non hanno nemmeno un nome, no? Ma su cui uno dice, boh, ma perché non è andato in un altro modo, no? Ma non perché in senso filosofico, possiamo leggere 10 libri e lo sappiamo, no? Va bene, chi se ne frega del senso filosofico, ma non poteva la mia vita, la mia felicità, la felicità di coloro che amo essere piena? Allora, molti figli portati alla gloria quando uno dice, ah, era così. Che sarebbe che tutti in Dio sono nella pace. Non vuol dire che sono tutti melensi, vuol dire che non ci abbiamo più rovelli. Cioè che nella pace noi potremmo volerci bene gli uni gli altri, voler bene alla nostra vita, voler bene a ciò che è stato e a ciò che sarà, senza, no? La fatica di capirsi, la fatica di volersi bene quando quell'altro pare che non gliene frega niente, la fatica delle nevrosi reciproche che ognuno di noi ha e proietta addosso all'altro. Quando volersi bene sarà facile, eh? Allora questa sarebbe la gloria. Volendo portare molti figli alla gloria, era ben giusto che rendesse perfetto mediante la sofferenza. Che botta questa frase qua, eppure è così drammaticamente vero. In questo secolo la psicanalisi ci spiega che non si diventa adulti senza separazioni, delusioni, frustrazioni del desiderio. Da quando nasciamo, e distaccarci dalla nostra madre è una fatica e ci mettiamo un sacco di tempo noi a distaccarci da lei, lei a distaccarsi da noi, ma non c'è altro modo di diventare un individuo che sta in piedi sulle sue gambe. Da lì in poi, no? Facciamo una gran fatica a entrare tutto noi stessi dentro la nostra pelle. Non so se ci avete questa sensazione anche voi, io è chiaro che sono una che c'ha un tema di espansione, come si vede a occhio nudo, ma che è anche un tema psichico evidentemente. E dunque io spesso penso che la mia fatica di diventare uno è proprio, e quindi di diventare adulto, responsabile di me, più o meno pacificato nelle impicci delle giornate, delle fatiche, delle allegrie, delle tristezze, delle cose gratuitamente belle e di quelle pesantissimamente guadagnate, di tutte le cose che succedono, la mia fatica di diventare uno è che a me mi hanno dato un'anima extra large rispetto a una vita small. E dunque tutta la mia anima non ci entra, no? Cioè se la spingo da sopra esce da sotto, non riesco a far stare quest'anima extra large dentro una taglia di vita small, no? E rendere perfetto mediante la sofferenza non è l'idea che Dio Padre sta là e dice per guadagnarti di ascendere adesso devi patire. E dopo che avrai patito, come premio potrai scendere alla gloria, no? Ma è proprio questa esperienza che la pienezza di sé, e questa è un'esperienza secondo me chiarissima a chiunque abbia più di 15 anni, che poi ci faccia arrabbiare, ci piaccia, non ci piaccia, ci faccia dire ma perché siamo costruiti in questo modo, mi piaceva che eravamo in un altro, questa è un'altra questione, ma sappiamo che è così. Cioè che per imparare a stare nella nostra pelle tocca una fatica, che è la fatica di, per esempio, non essere più tutti, non essere più tutto, scegliere una cosa e dunque non sceglierne tante altre, per dire una roba banale, stare di fronte a coloro che amiamo e dunque non essere appiccicati, no? Ma avere una distanza, che è la condizione per avere un rapporto, ma è anche ciò che rende complicato il rapporto, e così via, no? Rendere perfetto mediante la sofferenza sarebbe questa roba qua. È chiaro? Cioè, non è che Dio Padre dice devi pagare il prezzo di un po' di litri di sangue alla Mel Gibson, perché se no non sei abbastanza perfetto, no? E dunque giù frustate, no? No, non è mica questo il senso, no? Allora, era ben giusto che Dio Padre rendesse perfetto mediante la sofferenza. E perché era ben giusto? Il capo che li ha guidati alla salvezza, cioè colui che ha assunto la nostra carne e il nostro sangue. Dunque ha assunto una pelle, una vita troppo small rispetto a un'anima extra large. Quando diciamo che Gesù si è fatto uomo, non è che il problema è che aveva bisogno di mangiare mentre se stava in cielo non mangiava, non dormiva, non c'aveva sete, no? Certo, diciamo questa cosa come un esempio, no? Ma il problema non è mica quello, perché sennò allora la logica dice ha fatto 40 giorni di digiuno nel deserto, bravo lui, era anche Dio, no? Che non ha mai bisogno di mangiare, che fatica faceva. A me che mi fa fatica, perché essendo solo un essere umano devo mangiare pranzo e cena 40 giorni. Voglio dire, se la logica è questa non torna più nessun ragionamento, no? Quando diciamo che Gesù assume l'umanità, la nostra umanità, diciamo che assume il meccanismo per cui diventare grandi, adulti, uno, assumere il proprio nome, significa essere sottoposti alla purificazione di non essere tutti, non essere tutto, non essere infiniti. E questo comincia quando nasciamo, col distinguerci dalla nostra madre, tutto ciò che la psicanalisi ci ha spiegato su sta roba, e continua fino a quando cominciamo a diventare vecchi e diciamo, sono un po' vecchio, perché non riesco più, ho sempre fatta sta cosa, adesso non riesco più a farla, ma com'è, no? L'ho sempre fatta e adesso mi stanco troppo, non ce la... ci depotenziamo, no? Ci distinguiamo addirittura da noi stessi, o meglio dall'esperienza di noi che abbiamo fatto da adulti potenti, creativi, capaci di sopportare, di fare, di andare e venire, no? Ecco, continua sempre questa cosa, ci abbiamo sempre la vita in ritardo rispetto all'anima, no? per cui ci abbiamo sempre una vita, una taglia troppo piccola. Allora Gesù assume questo e in questo diventa il capo che ci conduce alla salvezza. Non della serie condottiero delle crociate, adesso io vi conduco, se andiamo tutti lì siamo tutti salvi, no? Ma il capo che conduce alla salvezza è colui che, essendo Dio, essendo colui dal quale e nel quale tutto viene, assume questo peso di sofferenza identificante, potremmo dire, lo stesso meccanismo della nostra vita, e in questo ci conduce verso Dio. Non nonostante questo, non contro questo, ma in questo ci mostra come il nostro modo di essere persone fino in fondo, persone che cercano la verità del loro cuore, della loro vita, è la strada che ci mette di fronte a Dio. Ci siamo un po'? Allora, questo primo versetto riassume veramente in qualche modo tutto il percorso che fino qui abbiamo fatto, no? È veramente ben giusto, no? Ricordate la nostra, era ben giusto che, no? La nostra prima riflessione su Mosè salvato dalle acque, no? E quella nostra prima riflessione sulla grazia o la disgrazia di essere salvato dalle acque, eh? Ricordate? È ben giusto, Dio dice è una grazia. Che colui per il quale dal quale sono tutte le cose, cioè che colui che come Mosè uscito dal castello incantato si è preso le sue responsabilità uccidendo l'egiziano con scarsi risultati e poi ha dovuto rimuginare per riuscire a pigliarsi esattamente le sue responsabilità, Dio è colui che è uscito dalla sua divinità e ha fatto tutte le cose, si è preso le sue responsabilità e secondo il racconto di Genesi ha fatto tutte le cose bene, non gli è venuto come a Mosè che ha un attimo attoppato, ha fatto gli alberi, le piante, i pesci ed era cosa buona, le luci, i luminari, i mari, le acque ed era cosa buona, no? Non ha trovato qualcuno che gli ha detto chi ti ha costituito capo su di noi, no, ha fatto tutto e tutto era cosa buona finché ha fatto l'uomo e la donna ed erano cosa molto buona. Rendesse perfetto mediante, no, e che voleva portare molti figli alla gloria, è il tema del desiderio, no? Il nostro desiderio che nella riflessione che avevamo fatti era, ricordate il testo di Marco, no? In Dio è un desiderio potente ed è un desiderio per gli altri, non è un desiderio per sé, vuole portare molti figli alla gloria. È il desiderio che tutti noi usciamo dall'ambiguità, entriamo nella luce. Rendesse perfetto mediante la sofferenza è il tema che avevamo toccato del potere dei segni. Il grande segno è la croce. Il segno dei segni di ogni potere è la croce. Per questo l'iconografia cristiana ha fino al 1200, fino alla riforma francescana, diciamo, dell'arte, ha raffigurato il Cristo in croce vestito da re. Non so se vi è capitato di vedere, perché non sono molti i dipinti che sono rimasti per tutta una questione storica legata all'influenza dell'Oriente, siccome l'Oriente aveva mantenuto questa immagine di Cristo in croce re, è stata un po' massacrata, ma ad esempio il crocifisso di legno di Lorenz ha il turbante regale ancora, no? Cioè, e non ha, l'Occidente cristiano ha rappresentato sempre più a partire dalla riforma francescana dell'arte il Cristo in croce in termini realistici, dunque con piaghe, spine, sangue, no? Segni visibili della sofferenza, e ha abbandonato tutta la prima filone di rappresentazione in cui i crocifissi erano rappresentati in termini teologici, non realistici, non era una foto della croce dove bisognava mettere anche la gocciolina di sangue che scendeva qua, ma era una riflessione teologica, la sofferenza della croce, l'estremo atto di potere regale, è il punto alto, no? E dunque normalmente Cristo veniva rappresentato in croce parato degli abiti da re magio, da re orientale, con corona o turbante e normalmente con un piede calzato e l'altro senza scarpa, e sotto il piede senza scarpa il calice che raccoglieva il sangue, eh? Ma il tutto molto, cioè senza nessun gusto dell'orrido, molto rarefatto, no? Perché il calice, il segno dell'Eucaristia e della Chiesa, eccetera, eccetera, era come dire, si raccoglieva il frutto della regalità di Cristo per farne il nostro cibo, la nostra forza. Ma Cristo in croce era in genere rappresentato addormentato, non morto, no? Cioè senza spasmi, dolori, no? Con un volto sereno, il Cristo di Larance è sorridente sulla croce. Ok? Allora, è il grande segno. Era giusto che, mediante la sofferenza rendesse perfetto il capo che li ha guidati alla salvezza, no? Ed è il tema della nostra ultima riflessione, no? I segni del divisibile e dell'invisibile, no? Il potere che si vede e quello che non si vede, no? La salvezza verso cui questo capo reso perfetto dalla sofferenza ci conduce è la salvezza di non siete tutti lì, del pezzo che non si vede, dicevamo già l'altra volta, del pezzo in più che non c'è a disposizione, dunque di cui non possiamo fare commercio, che non è un pezzo di cui noi possiamo dire il merito è mio, il merito è tuo, la colpa è mia, la colpa è tua, no, questo è fare commercio, no? Questo l'ho fatto io, questo l'hai fatto tu, questo spetta a te, questo spetta a me, no? La salvezza sta in quel pezzo che non ci è a disposizione della nostra stessa vita, delle cose che facciamo, degli amori, delle sofferenze, dei dolori. E dunque è un pezzo di cui non possiamo fare commercio, come ci spiega bene il testo escatologico di Matteo 25, no? Venite benedetti perché avevo fame, mi avete dato da mangiare, eccetera. Ed essi risposero, quando, Signore? E dice, andate maledetti perché avevo fame e non mi avete dato da mangiare, eccetera. Quando, Signore? Tutti e due hanno la stessa reazione, non se ne erano accorti. Riesco un poco a spiegarmi? Allora, questo versetto veramente è la trasfigurazione potente nella chiave della croce di Cristo di tutto quello che siamo andati dicendo fino adesso, cioè il modo in cui noi funzioniamo rispetto al potere. No? Non è un'altra cosa dal modo di Dio, ma è rigirato a 180 gradi, no? Cioè noi qui ritroviamo tutti i pezzi che sono i nostri. Dio non ci chiede di diventare un'altra roba, eh? Solo che, piccolo particolare, sono tutti girati al contrario, a gambe per aria. Faccio l'esempio molto banale: per noi un segno di potere è che uno piglia e dà una barassa alla testa, no? Cioè è potente, no? E io che mi piglio la botta sulla testa sono impotente di fronte a lui. Questa è la logica dei segni del potere, no? E qui il segno del potere è la croce, cioè girato esattamente a gamba all'aria. Il desiderio per noi è: se io potessi realizzare tutto quello che voglio, voglio questo, 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 se posso lo realizzo. Magari tra queste cose c'è anche che quelli a cui voglio bene stiano bene, che ci abbiano soldi abbastanza, no? Non dico che ognuno vuole solo per sé, però se io potessi, no? E invece qui il desiderio del potere è per portare molti figli alla gloria. Cioè c'è un meccanismo di desiderio, ma è girato anche lì a gamba all'aria. Riesco a spiegarmi? Cioè qui ci sono tutti gli elementi con cui noi abbiamo descritto come funziona il potere in noi, ma sono tutti girati. O se volete, noi li abbiamo guardati dal nostro punto di vista verso Dio. E qui ci dice in qualche modo come Dio li guarda dall'altra parte verso di noi, dall'altro lato proprio della medaglia. Ce la fate alle prese con questo testo un po' complicatello? Ma giusto è più facile. Infatti colui che santifica e coloro che sono santificati provengono tutti da una stessa origine, per questo non si vergogna di chiamarli fratelli. Questo versetto adesso è tutto chiaro, secondo me, perché Pensate quanto abbiamo detto sul conflitto, eccetera, no? Abbiamo più volte citato, e l'altro giorno parlavo con un professore di scienza delle religioni che mi diceva che il mito, il racconto originario dei due fratelli che si uccidono, è praticamente presente in tutte le mitologie antiche, no? Non è solo Caino e Abele, ma c'è presso poco dappertutto. Che dimostra ulteriormente la tesi di cui abbiamo parlato l'anno scorso, cioè che il problema non è per cosa si litiga, è che se uno è fratello, cioè si sta abbastanza vicino, litiga. Perché è l'esistenza dell'altro che io percepisco come un furto, che mi appare minacciosa, no? Allora anche questo elemento qua è girato a gambe all'aria, no? Non si vergogna di chiamarli fratelli. Ha il coraggio, la faccia tosta, di chiamarci fratelli, che vuol dire noi e Gesù siamo indissolubilmente legati, possiamo essere dei buoni fratelli o dei pessimi fratelli, ma quando uno è fratello, è un dato che non dipende da una scelta. Poi uno può essere un pessimo fratello, cioè un fratello che se ne frega, non gliene importa di sapere come stai, non ti sente mai, non viene mai a trovarti, ok? Oppure può essere un buon fratello, cioè che se c'hai bisogno di una mano c'è, che passa a trovarti, che con cui è piacevole passare 2 ore, che uno dice guarda, se anche non fosse mio fratello sarei persino diventata amica di questo qua, perché è uno divertente, no? Che poi è pure mio fratello, pensa, però è proprio divertente, no? Ecco, allora uno può essere un bravo fratello o un cattivo fratello, ma se è fratello, cioè non, no, come se è figlio è figlio, poi può essere un bravo figlio, un cattivo figlio, ma è un figlio, non è che si esce da lì, no? Allora, noi rispetto a Gesù siamo fratelli, cioè in un rapporto inevitabile con questo unigenito, e lui ci chiama fratelli, dunque ci dice, siete in un rapporto inevitabile, ma anche, attenzione, perché il rapporto inevitabile è anche sempre conflittuale, tra voi e con me. E passa il suo tempo a cercare di spiegarci quello che segue nelle citazioni, cioè non pigliatevela con me, non ho nessuna intenzione di furto nei vostri confronti, no? Abbiamo detto il problema dei fratelli è che ci le viviamo come una minaccia, eh? Cosa fa Gesù rispetto a noi? Ci chiama fratelli e passa il suo tempo a spiegarci che non è minaccioso. Non vi voglio portare via niente, tranquilli. Tra l'altro è lui il primogenito, dunque quello con le crisi di gelosia, casomai dovrebbe essere lui, no? Nel senso che noi siamo arrivati dopo, lui era l'unico figlio del padre che aveva tutto lo spazio per sé, no? Casomai siamo noi che gli abbiamo fregato un po' di posto, però misteri di come funzionano gli esseri umani, e funziona che uno, cioè magari essendo il secondo genito è ancora più geloso, no? Così è il caso di noi con Gesù, no? E Gesù passa il suo tempo a dire tranquillo, non ti voglio fregare niente, non sto cercando di depauperarti, non voglio toglierti la tua vita, non voglio, tranquillo, stai tranquillo, stai tranquillo, stai tranquillo, questo sarebbe tradotto. E dice con queste 3 citazioni bellissime, annunzierò il tuo nome ai miei fratelli, in mezzo all'assemblea canterò le tue lodi, è la prima citazione, io metterò la mia fiducia in lui, è la seconda citazione, e eccoci io e i figli che Dio mi ha dato. Queste 3 citazioni sono bellissime. La prima è, annunzierò ai miei fratelli, cioè Gesù sta dalla parte di Dio e dice, papà, calmo, glielo spiego io. Questa è la traduzione in lingua corrente. Secondo, glielo spiego io, ma perché ho messo la mia fiducia in lui, non in loro. Cioè, non perché sono sicuro che capiscono, ma perché sono certo che quello che ho da spiegargli che viene da Dio è una cosa seria. Terzo, eccoci, io e i figli che Dio mi ha dato. Da fratelli siamo diventati figli. Oh. E ci porta da papà. Eccoci. Di cosa facciamo noi non gliene potrebbe fregare di meno, cioè nel senso che in questa dinamica che noi accettiamo o non accettiamo non c'è proprio scritto, non so come dire. Quello che qui ci si sta dicendo è che Gesù si è volto verso di noi per spiegarci qualcosa del Padre, Chi ce lo spiega perché ha fiducia nel Padre, non in noi, dunque che noi capiamo o non capiamo fa abbastanza uguale, e che, eccoci, ci riporterà da Lui come dei figli. Non ci riuscirà di essere fratelli, pazienza, possiamo fare i bambini piccoli. Riesco a non tanto spiegare il testo, ma a farvi vedere il movimento. La grande novità è tutta qui, cioè che cosa Gesù ci dice, adesso lo traduco in termini più seri, è una novità di relazione con Dio Padre. Cioè, come si fa a fare come Gesù rispetto alle cose, al potere, eccetera, a rovesciare a 360 gradi, come abbiamo detto sopra, tutti gli elementi della nostra umanità rispetto al potere? Come si fa a girare il desiderio, a girare la responsabilità? Come si fa? Con un rapporto diverso con Dio. Cioè, non perché noi siamo bravi, ma se mettiamo la nostra fiducia in Dio Padre, le cose girano. Gira da un'altra parte. E poi c'è questo versetto che è l'ultimo su cui vorrei un attimo fermarmi, perché mi rendo conto che stiamo per schiattare. Per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Che è il punto d'arrivo, no? Il primo versetto ci mostra tutta la strada che abbiamo fatto fino qua e ce la gira a 180 gradi, no? Come si fa a fare questo capovolta con la fiducia in Dio per arrivare dove? Perché dovrei cambiare l'aria in nome di Dio Padre fidandomi di Lui, che non so se poi è il caso? Tutto sto sfaticone, che è già una roba micidiale, a quale scopo? Cioè, che me ne viene? Allora, questo versetto dice a quale scopo. Sto facendo una traduzione un po', come dire, buzzurra, ma almeno spero che si capisca, no? Lo scopo è per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Cosa dice questo versetto? Dice che c'è un unico grande male che noi abbiamo, che è la paura. La vera cosa che ci fa male è la paura. La realtà, le cose che accadono, belle o brutte, sono sempre affrontabili, è la paura che non è affrontabile. Di fronte alle cose reali uno piange, si dispera, si fa consolare da qualcuno, dà la testa al muro, cammina, cerca di fare qualcosa per riparare il danno, 360.000 cose che possiamo fare, no? E alcune funzionano, altre non funzionano, e poi passa il tempo, no? E noi conserviamo dentro un pezzo di un dolore sempre. Nessun dolore passa mai del tutto, ci resta una cicatrice, un livido, a seconda dei dolori, ma qualcosa resta sempre, però poi contemporaneamente viviamo di nuovo, e certe volte ci fa arrabbiare da morire, no? Che viviamo di nuovo, perché ci sembra che quello che ci è successo dentro è talmente tragico che il mondo intero dovrebbe fermarsi, no? Che niente può essere più uguale a prima, no? E ci fa incavolare da morire e scoprire che ci sono tante cose che sono esattamente uguali a prima, no? E dico, ma com'è possibile, no? Però così funziona, no? Così poi va a finire la nostra vita, no? Il vero grande male, la cosa che ci paralizza, che ci schiaccia, se volete, che ci manda fuori di testa, che ci deprime, per usare linguaggi contemporanei, è la paura. Perché la paura non è reale. La paura è come i buchi della groviera, ci si mette il formaggio intorno per fare credere che esistano, no? Cioè la paura è un niente, no? Ma questo anche nelle cose piccole, noi lo sperimentiamo sempre, normalmente di fronte a qualcosa che ci preoccupa, ci agitiamo prima, no? Poi quando siamo lì balliamo, cioè quando uno è lì è lì, no? E nel bene e nel male le cose ti si presentano e le affronti una dopo l'altra man mano che si presentano. Ma prima, quando sei lì che pensi e se va così e se va cos'è, e sarò in grado e non sarò in grado, e ce la farò e non ce la farò, l'ansia cresce, no? La paura è il nostro grande male. La paura dice qui, e la paura radicale è la paura della morte, no? È l'ultima grande paura. La morte non ci farà paura quando ci sarà, ci fa paura prima. Quando ci sarà ci faremo i conti. Ci faremo i conti, moriremo. È la morte degli altri che è un problema, mica la nostra. E dunque è la paura di morire che rischia di renderci schiavi tutta la vita, dice qua. Perché la paura ha un potere terribile. Uno riorganizza la sua esistenza sulla paura. Fa o non fa, non in base alla realtà, ma in base alla paura. Alla paura di soffrire, alla paura di compromettersi, alla paura... a tutte le paure di piccole e grandi morti della nostra esistenza. Allora, la domanda era verso dove? Verso dove è per ridurre all'impotenza mediante la morte colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, per liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù. Gesù ci libera con la sua morte dalla paura della morte, cioè la realtà caccia la paura. È una traduzione impropria, ma la morte reale di Gesù è la realtà dunque della sua risurrezione. Tra virgolette, detto in tono ironico, cosa volete che sia se non passare a un'altra vita? Nella gloria del Padre, questo non è che ci dice qualcosa su quello che ci accadrà dopo, certo anche, ma ci dice qualcosa sul fatto che possiamo vivere liberi dalla paura. Non ci può accadere niente di male, mai. Perché siamo nella mano di Dio. E dunque, come tutti i santi mostrano, da San Francesco a Madre Teresa, scegliete tra tutti quelli che vi sono più simpatici al vostro cuore, i santi sono tutti lieti e coraggiosi, si fidano, no? È un tema che ognuno poi articola nella sua modo, nella sua biografia, col suo stile, col suo carattere, col suo genere letterario, ma i santi sono tutti lieti e coraggiosi, non hanno più paura. E dunque possono affrontare la realtà un pezzo dopo l'altro per quello che è, non per il mostro che ci hanno costruito sopra. Dunque, quando si ride, quando si piange, quando c'è ricchezza, quando c'è povertà. E ogni cosa è solo quello che è, non è niente di più o di meno di quello che è. Perché siamo noi che siamo di più di quello che siamo, ma le cose sono solo quello che sono. Allora, a quale scopo capire tutto il problema del potere, rigirarlo, farla capovolta dal punto di vista di Dio, per essere liberati dalla paura, che è la grande, pessima compagna di tutta la nostra vita? E per poter dunque sapere che siamo noi che siamo di più di quello che sembriamo, ma che non c'è niente nella vita che non sia semplicemente quello che è, e dunque non è un mostro. È il bene e il male, è il dolore, la sofferenza, la fatica, è l'allegria, è la gioia, è la fatica, è il riposo, è il senso, è la bellezza, è il non senso, è il momento in cui mi dico ma qua stiamo diventando tutti matti, non funziona mica sta cosa. E i momenti in cui dico, ma come? Ma come fai a dire che non funziona? Ma è bellissimo! L'una è l'altra cosa. Sono solo quello che sono. Né di più né di meno di questo. E se oggi c'è un giorno scuro, siamo certi che siamo nelle mani di Dio nel nostro giorno scuro e che dunque prima o poi ci sarà un giorno chiaro, in cui saremo ancora nelle mani di Dio in un giorno chiaro. Il che non vuol dire va tutto bene, cioè, no, quando c'è un giorno scuro uno fatica, si arrabbia, soffre, chiede a Dio, così come quando uno in un rapporto tra persone c'ha un momento in cui non si capisce, non è che dice va tutto bene, no, non va bene, ma come dire, sto lì in una situazione in cui non si capisce, dunque ti chiedo, parliamo, facciamo qualcosa, forse dobbiamo riposarci un po', andiamo al cinema, magari ci svariamo un attimo e siamo tutti e due più rilassati, oppure portiamo pazienza, un tempo così c'è questa fatica, no? E allora non c'è niente da fare, bisogna metterci un po' di pazienza e ad appassare la nottata, e quando sarà passata la nottata andrà meglio. No, non ci viene in mente che quel capirsi o non capirsi sia un'altra cosa che non la verità di quel giorno lì, di quel rapporto lì. No? E tutti ci diciamo, speriamo che la verità di questo rapporto domani sia un po' meglio, perché oggi è un po' la rottura, però vabbè, domani sarà meglio. Riesco a spiegarmi? Allora, rispetto a Dio la questione è esattamente questa. Siamo nella mano di Dio, siamo in una vita con Lui. E lo siamo quando le cose vanno bene e quando non vanno bene. E quindi quando non vanno bene ci arrabbiamo, discutiamo con Lui, gli chiediamo, spiegati, fa qualcosa, mandami almeno delle rose. Cioè, voglio dire, uno faccia qualcosa, si organizzi. E quando vanno bene uno dice, ah che bello, guarda, proprio, no, come state? Bene, bene, un bel periodo questo, stiamo bene, no? E così via. Ok, ma non è che una cosa esclude l'altra, no? Né nessuno di noi immagina che un rapporto che sta fermo, in cui succede sempre solo una cosa, non è un rapporto, è un cadavere, non so come dire, cioè un rapporto poiché è vivo c'ha dentro tante cose, eh? Non tutte in teoria ci piacciono, ma sono la faccia di quella storia lì. E alla fine ci fanno tenerezza anche quelle che non ci piacevano, non so come dire, cioè uno dice abbiamo condiviso tanto, vuol dire oh, ci siamo fatti un mezzo così per reggere anche quello che non ci piaceva, tradotto in concreto. Allora, con Dio funziona allo stesso modo, no? Dove si arriva con questo percorso? Si arriva a essere liberati dalla paura per essere nella certezza di stare con Dio e dunque prendere il bene e il male, la gioia e la tristezza, il dolore e l'allegria, rimanendo con Lui, perché il Signore Gesù ha pagato con la morte per liberarci dalla paura della morte. Come immaginate, potrei andare avanti un altro paio di orette, ma credo che basta così. Nel senso che questo testo è molto bello, è complicato, no? Però mi piaceva anche che una volta ci misurassimo con un testo non narrativo, no? Ma un testo un pochettino più complicato. Ok?